La morte di una bambina di 12 anni è una tragedia che toglie il respiro. Se capitasse nella nostra comunità, se stessimo vivendo questo momento di dolore, ci accorgeremmo della grandezza del problema. Quando muore una persona giovane, diventa forte il grido perché succede una cosa del genere. Gesù, in quella situazione concreta, va in casa di un capo della sinagoga. È uno dei capi di coloro che sono avversari di Gesù, che in genere lo criticano e lo contestano. In quel momento di estremo bisogno non sa a chi altro rivolgersi e quindi va a cercare Gesù. E Gesù lo segue e accoglie la sua richiesta. Compie un gesto straordinario che gli apostoli hanno visto coi loro occhi e hanno testimoniato nella loro predicazione. È un evento grandioso che ha lasciato a bocca aperta la folla che quel giorno era accorsa al funerale di quella ragazza. Noi possiamo meravigliarci e lodare il Signore per quell'evento grandioso che ha compiuto. Però la domanda che ci sorge nel cuore è: perché in tante altre occasioni invece il Signore non è intervenuto? Non lodiamo il Signore perché ha richiamato in vita quella ragazza, tenendo conto che purtroppo c'è una infinità di bambini, di ragazzi, di giovani che muoiono in modo prematuro, diciamo noi, prima della maturazione. È una constatazione dolorosa, soprattutto nei nostri tempi. Siamo sempre troppo giovani per morire. Non è mai arrivata la maturità per cui uno raggiunga l'età in cui dica: adesso è normale andarsene, almeno dopo i 90 anni. Ma se lo dite a un novantenne, dice che c'è ancora tempo. Moriamo sempre troppo giovani. Eppure, la strada è quella. Parlare di morte all'inizio dell'estate, quando è appena finita la scuola, quando iniziano le vacanze, quando siamo in ferie, non vi sembra un argomento non opportuno? Quante volte si parla di morte nei nostri argomenti consueti? Bisogna sempre aspettare la situazione dolorosa. Quando capita un problema, allora se ne parla, ma non si affronta poi seriamente. Quando affrontiamo un caso di morte, ci accontentiamo di parole banali, di frasi scontate che non hanno nessun senso. Pensate a quello che riuscite a dire ai familiari che hanno perso una persona cara, tanto più se è giovane. Che cosa riusciamo a dire? Coraggio, ci vuole pazienza, capita, poi col tempo si dimentica. Andate avanti con le altre banalità. Eppure la morte non è una banalità. È l'evento decisivo della nostra vita. Della morte non parliamo. È quasi un argomento tabù. Ci mette in imbarazzo. Cerchiamo di evitare tutte le immagini che richiamino la morte. Abbiamo paura di affrontare l'argomento. Il Signore Gesù non ci ha dato una spiegazione sulla morte. Ha compiuto qualche gesto prodigioso richiamando in vita questa bambina di 12 anni, il figlio della vedova di Naim e il suo amico Lazzaro. Tre esempi. Ma sono consolazioni momentanee, perché qualche anno dopo anche quelle tre persone sono morte di nuovo. Ha compiuto quei gesti però per farci capire che egli è superiore alla morte e che la domina. La risposta più grande che ci ha dato non sta nel fatto che ha richiamato in vita una bambina morta, ma nel fatto che Dio immortale è morto per noi. Ha affrontato lui stesso la morte, da giovane, trentenne, condannato ingiustamente ad una morte atroce e dolorosa. Quella è la sua risposta alla nostra angoscia. Ed è una risposta che consola, che incoraggia, perché ci propone una realtà di vita autentica oltre la morte. In quanto credenti cristiani, noi abbiamo accolto il Signore della vita e affrontiamo la nostra esistenza e la nostra morte nella luce del Cristo risorto. Con tutta la sofferenza che la perdita delle persone care può comportare, il nostro modo di affrontare la morte è diverso da chi non ha fede e speranza. Non vediamo la fine della vita come una disperazione, ma accogliamo la parola del Vangelo che promette e garantisce una vita nuova, piena, veramente realizzata nell'eternità. È importante che ci pensiamo quando non c'è il problema. Di fronte alla tragedia di una famiglia che perde un bambino o una persona giovane, non si possono fare spiegazioni teologiche. Quando c'è una tragedia bisogna vivere di rendita, bisogna far forza su quella fede che è cresciuta quando si stava bene, quando non c'erano problemi. È proprio importante parlare di morte quando siamo spensierati di fronte alle vacanze estive. Perché il pensiero della morte non ci deprime, non ci scoraggia, ma ci aiuta a vivere bene. Tenere conto fin da ragazzi che la nostra vita ha un limite. E nessuno di noi sa quale sarà quel limite, perché la nostra vita potrebbe anche essere breve, ed è un inganno diabolico illuderci che avremo tanto tempo. Pensare a questo ci aiuta a vivere bene adesso, intensamente, a vivere questa estate con un impegno serio di divertimento, ma intelligente, buono, equilibrato, onesto, dedicando il tempo anche al bene, al servizio. I nostri animatori che iniziano il servizio dell'estate ragazzi dedicano il tempo al gioco e al servizio. Pensare che la nostra vita finisce ci deve aiutare a vivere bene la vita che abbiamo, a vivere bene questo tempo che abbiamo, non rimandando a domani, alla prossima estate, un impegno più serio. Quello che possiamo fare adesso, facciamolo. Teniamo conto che oltre la morte raccoglieremo quello che abbiamo seminato. Questo è il tempo della semina. E allora, tenendo conto che non avremo tempo infinito, seminiamo bene, seminiamo adesso, viviamo contemplando il Cristo, che è la nostra unica speranza oltre la morte. E comunque andrà la nostra vita, e a qualunque età finirà, potrà essere una vita piena. Vogliamo che sia una vita pienamente vissuta, e tenere conto della fine ci aiuta a questo. Se ci pensate, la Divina Commedia è stata una lunga riflessione che l'uomo Dante ha fatto sulla morte. È tutta una riflessione sui morti. Ed è una sua esperienza a contatto con persone che sono già morte. Sono i dannati, chiusi nel loro male, sono le persone che si stanno purificando per arrivare alla gloria, sono i santi, già beati nell'eternità di Dio. Ma sono tutti morti. Ed è la strada che Dante ha percorso per cambiare la propria vita. Non gli interessa descrivere come è fatto l'aldilà, ma è un modo sapiente per ripensare alla storia di questa terra e per cambiare la sua vita. Quando il mattino di Pasqua arriva sulla spiaggia nell'isola del Purgatorio, davanti alla grande montagna della purificazione, Virgilio lo presenta dicendo: non è morto ancora, ma per la sua follia ci è andato così vicino che poco mancava. Non era una morte fisica, aveva 35 anni, era nel pieno della vita, ma per la sua follia era andato vicino alla morte, era una morte spirituale, era morto dentro. La sua confusione di idee lo aveva quasi ucciso. E per risorgere da quella condizione di morte spirituale ha fatto un percorso letterario, intelligente, di memoria, ripensando alla storia, al senso della vita di persone che sono già morte, perché lui potesse risorgere. Facciamo attenzione a questa follia spirituale che può portarci alla morte. Facciamo il nostro percorso spirituale per poter rinascere, per poter essere vivi veramente. Quando Beatrice gli dà l'incarico di scrivere tutto quello che ha visto, gli dice: metti per iscritto questo e insegnalo a quelli che sono viventi sulla terra, di un vivere che è un correre alla morte. Stiamo correndo. Dove? Stiamo correndo verso la morte. E allora, calmiamoci e pensiamoci bene al senso che ha questo nostro correre. Il Cristo che vince la morte adesso è la nostra speranza, che può farci cambiare atteggiamento e affrontare da saggi la vita e la morte.